Allora buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno care ascoltatrici, è sabato 17 giugno 2023, benvenuti e benvenute alla puntata di oggi di Piovono Radio, che è l'appuntamento, l'oretta scarsa settimanale con cui qui presente direttore di Radio Popolare Sandro Giglioli si confronta con voi ascoltatori e ascoltatrici sui temi di attualità sulla radio. Se avete voglia di parlare di come la radio affronta i temi dell'attualità, e poi lanceremo qualche argomento di discussione e vediamo di chiacchierarne insieme. Ultima puntata della stagione di Piovono Radio, perché ne mancherebbero ancora due secondo palinsesto, ma io vado in vacanza la settimana ventura, proprio il sabato prossimo, e sto via un paio di settimane, quindi saltano gli ultimi due appuntamenti con Piovono Radio, ma continuerò a molestarvi con la mia voce, perché al posto delle due puntate trasmetteremo due eventi della festa di Radio Popolare che c'è stata giusto una settimana fa. Sabato prossimo andrà in onda, ovviamente un po' come dire montato, l'incontro che ho fatto con Luciana Castellina. È stato bellissimo, politico, umano, a tratti commovente. Luciana Castellina, che io ancora ringrazio per essere venuta alla nostra festa, e quindi sabato prossimo, del resto ve l'avevamo promesso o minacciato che gli incontri, i panel della nostra festa sarebbero stati poi utilizzati durante il palinsesto estivo, insomma quando cominciano le vacanze. Sabato quell'altro, fra due settimane invece, avrete, se vorrete ascoltarlo, il panel, l'incontro che ho fatto con Alessandro Robecchi, scrittore, giornalista, per tanti anni conduttore qui a Radio Popolare, insomma lo conoscete bene ovviamente. L'incontro con lui è stato sì politico ma anche sorridente, ha fatto ridere tante tante volte la platea lì al parco dell'ex Paolo Fini. A proposito della nostra festa, se non siete venuti ragazzi, quest'anno vi siete persi qualcosa, penso che chi c'è stato ce lo può confermare. È stato una delle più belle delle feste, devo parlare almeno di quelle che ho visto io anche in passato, mi pare che questa sia la sesta. Tenete conto che per due anni, nel 20 e nel 21, la festa non c'era stata per ovvi motivi di Covid. L'anno scorso abbiamo ricominciato in versione un po' ridotta, un po' compressa, con un giorno solo. Quest'anno abbiamo voluto fare una specie di colossal con tre giorni e più di 100 fra incontri, reading, giochi, quiz, ovviamente concerti, musica, presentazione di libri, tutto quanto. Non è soltanto una festa quella di Radio Popolare, è anche un luogo in cui si incontra una parte, se volete, un pezzo di quella che io chiamo la sinistra diffusa, la sinistra che magari non è poi rappresentata dai partiti, magari si astiene o vota in modo molto diverso, e che però poi nel proprio quotidiano ha, come dire, idee, convincimenti, ideali molto molto lontani, per non dire opposti, da quelli prevalenti in questo momento in Italia. La sinistra diffusa ovviamente non siamo solo noi, ci sono centinaia e centinaia di corpi intermedi, grandi, piccoli, l'ARCI, le cooperative sociali, l'ONG, le associazioni di volontariato, il sindacato, i ragazzi con le loro attività per l'ambiente, insomma esiste una galassia, una rete che in parte, per carità, non è che voglia assumercela tutta qua a Radio Popolare, ma in parte si ritrova con noi all'ascolto e con noi alla nostra festa. Fra le altre cose, come sapete, sta per chiudersi, si chiuderà fra una settimana anche la vendita dei biglietti della nostra operazione Primavera, che è un modo fra i tanti con cui si sostiene Radio Popolare, che ha una redazione di parecchie persone che cerca di fare informazione e interpretazione della realtà ogni giorno con voi, e che ha dei costi inevitabilmente, così come la festa è un costo, perché la festa non si paga, l'abbiamo detto tante volte in questi microfoni, noi la vogliamo fare per incontrare la nostra comunità, ma non è in sé un'operazione commerciale, non ci sarebbe niente di male se lo fosse, non è in sé un'operazione commerciale, non si paga, abbiamo sempre bisogno del vostro sostegno per continuare a esistere. E quindi sul nostro sito, se volete aiutarci anche, come dire, con un gioco e con una speranza di vittoria, di premi che non sono affatto male, c'è l'operazione Primavera che continua. Ma veniamo inevitabilmente all'oggetto della trasmissione di oggi. Allora, Berlusconi è morto, lo sappiamo, Berlusconi è morto e alcune cose succedono dopo la morte di Berlusconi. Oggi con voi non voglio parlare di lui, lo abbiamo fatto anche in tanti microfoni aperti fin dal giorno stesso in cui è deceduto. Non voglio parlare neanche di cosa ha rappresentato il berlusconismo con lui, per voi. Vorrei invece guardare avanti. Cambia qualcosa adesso che Berlusconi è morto? Succedono delle cose nel quadro politico nazionale. Quest'uomo ha monopolizzato la politica italiana per 20 anni. Poi è vero che negli ultimi, diciamo, 5 o 6 è andato sempre più riducendosi il suo ruolo, anche se non è stato poi indifferente, perché non dimentichiamoci che Forza Italia è una forza decisiva per il sostegno al governo Meloni. Se non ci fossero i voti di Forza Italia non avrebbe la maggioranza assoluta nelle due Camere, quindi non è del tutto indifferente. E comunque la sua morte, la sua dipartita, la sua fine politica, qualche evento, qualche elemento rischia di crearlo. Rischia di crearlo perché? Perché, ma intanto sul suo partito, lo sapete, proprio in questi giorni, si è subito dopo che i funerali si sono riuniti, quelli di Forza Italia hanno creato questo asse vero o presunto fra Tajani, il grigio coordinatore, l'uomo sempre che rimane un passo indietro, e la famiglia Berlusconi. Marina ha assicurato che gli oltre 100 milioni di crediti che ha la famiglia Berlusconi nei confronti di Forza Italia non saranno richiesti. Insomma, Forza Italia rimane comunque una dipendenza merceologica del gruppo Mediaset, ma la situazione è stata congelata a livello di potere. Nessun ruolo è stato dato alla cosiddetta moglie, alla moglie morganatica, come viene anche chiamata, di Silvio Berlusconi, cioè Marta Fascina. La struttura di Forza Italia è stata surgelata. La stessa Meloni ha detto di non volere, probabilmente è vero, in questo momento che si sfasci il partito, perché in questo momento non le conviene avere gruppo di Forza Italia fedele al governo, ma che sta in sé, che non comincino le fughe, le controfughe, gli acquisti, la campagna acquisti. E quindi in questo momento la situazione è congelata, ma proprio perché è stata così frettolosamente surgelata, vuol dire che hanno paura dello smottamento, di qualcosa che può succedere. E poi vediamo se questa cosa può avere effetti sulla maggioranza di governo. Me lo direte anche voi. Gli notisti politici in questi giorni si sono esercitati con una serie di profezie, di previsioni su quello che può succedere al governo Meloni, avendo in prospettiva due partiti che lo sostengono e non tre, perché Forza Italia è destinato comunque, come sapete, come del resto hanno ammesso parte di loro, è destinato comunque a un lento o meno lento esaurirsi dalla sua funzione, essendo stato un partito personale. Poi c'è l'opposizione. Sì, esiste l'opposizione, anche se si vede poco in Italia. Sapete che tra l'altro Conte oggi farà la sua manifestazione di cui Radio Popolare vi darà la cronaca. Conte che non è andato ai funerali di Silvio Berlusconi per marcare la sua differenza, o forse, dicono alcuni, perché il suo messaggio di cordoglio era stato male accolto dalla base. Schlein invece è andata. Allora una delle cose che vi chiedo è: ha fatto bene Conte o ha fatto bene Schlein? È giusto l'omaggio, come dire, di tipo formale a un avversario politico, o è giusto marcare le proprie differenze anche nel giorno del lutto e non partecipare a quella parata, diciamolo pure, a quella grande esibizione in diretta della destra che voleva creare il suo mito fondativo attraverso quel funerale. E succederà qualcosa adesso a sinistra, ci si muoverà in qualche modo, il quadro politico è destinato a muoversi, o siamo comunque fermi e ci teniamo la Meloni fino alla fine della legislatura senza che succeda niente. Ecco, queste sono le domande che vi pongo oggi. Che cosa succede? Che cosa succederà? Cosa sarà il dopo Berlusconi in Italia? A livello partitico, lo abbiamo detto, ma anche a livello culturale, perché Berlusconi ha imposto, diciamo così, una narrazione, come si suol dire, anche sul paese. Allora, i numeri che conoscete, stanno già arrivando delle telefonate, ci sono tanti messaggi, ma è mio dovere dare i numeri perché magari ci sono delle persone che a memoria non li sanno, come non li sapevo io prima di venire a lavorare a Radio Popolare. Allora, per le telefonate in diretta 02 33 001 001, per i messaggi che potete mandare o come SMS o come Telegram al 331 6214 013, per le mail diretta @popolarenetwork.it. E allora diamo voce alla prima telefonata. Pronto? Ciao, sei in linea. Chi sei?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, sono Roberto.
Ciao. Senti, Roberto.
Avrei da suggerire un esperimento. Perché non provare a vedere una cosa opposta? Quello che mi ha meravigliato molto. Che mi ha meravigliato molto è il fatto che ci sia stato un funerale allucinante, ma che abbia partecipato tutta o quasi l'opposizione.
Perché ti ha meravigliato molto, Roberto?
Ma perché
lo trovi anche ammirante del rese omaggio a Berlinguer? Ti sto facendo da controcampo.
Ma sono cose diverse, perdonami.
Sì.
Ammirante non era uno che foraggiava tutti. Scusa, Berlinguer non era uno che foraggiava tutti. Quello che mi sembra curioso è che tu rischi di perdere l'elettorato. Allora, l'esperimento è Berlusconi che aveva questo impatto sulla gente, oppure c'era un substrato a cui, se non fosse stato Berlusconi, sarebbe stato chiunque altro su cui appoggiarsi per manovrare la politica italiana? Perché la cosa, secondo me, è stata al di là della, cioè non vai a partecipare a un lutto nazionale che ci ha ridicolizzato in tutto il mondo, che comunque uno lo segue, ha meravigliato tutto il mondo e lo fa tutti i partiti dell'opposizione.
Quindi secondo te ha fatto bene Conte a non andare?
No, ma non mi interessa, no, ma non cambiamo discorso, perdonami. Io non sto facendo un giudizio se è giusto o non è giusto, solo un'analisi. Quello che mi ha meravigliato in maniera enorme è che ci sia stata tutta l'opposizione che è andata e non ha obiettato nulla al fatto che ci sia stato un lutto nazionale, che ricordo non c'è stato neanche per Borsellino e per Falcone, eppure era tutto lì. Come fare a non pensare, avere l'ipotesi che c'è qualcos'altro? Non dico un complotto, sentate le complottistiche, è molto strano. Qual era il potere vero di quest'uomo sia su una parte che sull'altra? Perché non te la spieghi, il rischio di perdere i voti della gente che segue l'opposizione è elevato, perché uno dice come.
Ma guarda, Roberto, se posso esprimerti una mia opinione, visto che hai posto questa, non domanda, insomma, questa questione in diretta, io penso che il funerale di Berlusconi sia stato senz'altro utilizzato dalla destra nel suo complesso, l'abbiamo detto anche alla radio, per creare una sorta di rito fondativo di una nuova repubblica.
E questo lo fa la destra.
Io credo che in un contesto del genere, e di fronte anche alla potenza mediatica del genere, non era molto facile per l'opposizione decidere cosa fare e come muoversi. Io sicuramente avrei, per fortuna non faccio politico, avrei sottolineato molto di più, così come ha fatto questa radio, e ce ne darai atto, l'incoerenza del lutto nazionale rispetto a questo evento. I funerali di Stato erano dovuti per legge, come sai, in quanto...
No, parlo del lutto nazionale.
Il lutto nazionale io lo considero una vergogna, ma credo che abbia fatto parte del rito fondativo di una nuova repubblica.
Sì, ma tu, perdonami, tu stai facendo sempre la parte che ha deciso. C'è una cosa, facciamo una cosa, c'era cui protest. A loro conveniva, non ci stiamo a parlarci, conveniva, non governo di
E cosa doveva fare l'opposizione? Era in una posizione abbastanza all'angolo, perché se andava ai generali...
Non l'ha fatto, non partecipare, cosa succedeva? Spiegami cosa sarebbe successo, se non rimarcare il fatto che tutto quello che ha meravigliato gli elettori, il lutto nazionale, fosse da sottolineare. Invece no, non solo non l'ha rimarcato, ma ci si è proprio accodata.
Va bene, senti Roberto, grazie, ti lascerei perché c'è un'altra telefonata in arrivo, anzi
una
diversa, grazie ovviamente di essere intervenuto a Radio Popolare, prendiamo l'altra telefonata in arrivo, pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Buongiorno,
buongiorno.
Gianni da Chieti,
buongiorno, Augusto, Gianni.
Anche se adesso mi trovo a Milano.
Bene.
Guardi direttore, io le dico con tutto il cuore, proprio perché io ho apprezzato di lei tanti editoriali, condivisibili e non, però io ho apprezzato tantissimo la sua lucidità.
Adesso arriva la botta, vai?
No. Anzi, ho apprezzato anche la lucidità di analisi proprio dopo i funerali di Berlusconi.
Okay.
L'ho condivisa.
Però?
Ma proprio per questo... No.
Dai, sto scherzando, vai.
Proprio per questo dico... che magari dire cosa personalmente la Schlein doveva fare o Conte doveva fare, forse è vero che non è semplice, però io da cittadino, non da giornalista, da cittadino, da docente di filosofia che un po' la politica la segue, anzi un bel po', ho visto che qui non è tanto chi c'è andato, ma quella ufficialità in pompa magna che c'è stata.
Ma cosa c'entra l'opposizione con l'ufficialità? Allora spiegamelo.
Si è un po' associata.
Nel giorno dei funerali sono andati lì.
Però per esempio questi aspetti del lutto nazionale, quel rendere omaggio come se fosse stato un padre della patria, perché diciamo che anche questo è stato, quel ritenere che è stato un innovatore, addirittura qualcuno delle organizzazioni sindacali che ha sostenuto che in fondo lui ha rispettato i diritti dei lavoratori, perché io l'ho sentito dire.
L'ha detta questa bischerata?
Landini è stato molto soft rispetto
a questo. Io non l'avevo letta, comunque se lo dici tu.
Veramente molto soft, e io questo non me lo sarei mai aspettato. Allora, il rispetto umano, cioè proprio... Secondo me c'è qualcosa che si ricollega proprio al suo editoriale. Il rispetto umano per il lutto e per il dolore si riconosce a tutti, persino al peggior nemico. Anzi, quando si parla di nemici c'è spesso la legge del rispetto del nemico, quindi figuriamoci in questo caso che si può parlare di avversario. Però qui c'è stata una situazione veramente di adeguamento. Io non sono un complottista e quindi non penso a dietrologie. Semmai il mio timore è per il futuro, cioè non vorrei che qui si arrivi a riabilitarne la memoria sotto molti aspetti, eludendo tutta una serie di elementi negativi che proprio nell'editoriale post mortem lei evidenziava, come ben ricorda.
È che ci sia in corso un tentativo di beatificazione, ripeto, a scopi fondativi, cioè non tanto per lui.
Ma anche da parte di altri, cioè io ho fiducia, no, non ho fiducia, però ho per la Schlein una stima, anche se non sono del PD e non l'ho mai votato e credo che non li voterei mai, però neanche meno 5 Stelle, però per esempio io nella sincerità della Schlein credo che buona parte dei suoi apparati col tempo non tentino di recuperare non tanto Berlusconi come persona, quanto tutta una serie di sue impostazioni, io ho qualche dubbio.
Va bene, ti ringrazio anche perché, e ti devo salutare anche perché sta arrivando il blocco pubblicitario delle 11 che dura 2 minuti. Chiedo quindi all'ascoltatore o ascoltatrice che sta chiamando e che il cui numero finisce per 425 di pazientare durante il blocco pubblicitario e prenderemo la sua telefonata appena riprenderemo la linea, così come quando riprenderemo la linea leggeremo alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando. Lo ripeto per chi si è messo in ascolto tardi, stiamo parlando del cosa cambierà dopo la morte di Berlusconi nel quadro politico, nella destra e nell'opposizione. We'll be right back. Allora, rieccoci, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Stavamo chiacchierando del dopo Berlusconi. Rispondo adesso, ascoltatore, ascoltatrice, col 425. Ancora un minuto di attesa, che devo leggere qualche messaggio, perché chi scrive messaggi si arrabbia. Leggi anche qualche messaggio. Mi scrive Surman che si arrabbia. Dice: mi sarei aspettato oggi che Radio Popolare parlasse dei 100 bambini in fondo al mare e non del dopo Forza Italia. Ovviamente mi sento toccato da questa critica. Radio Popolare è stata la prima emittente, e credo anche la prima testata in assoluto, a aprire i suoi giornali radio con il naufragio vicino a Calamata, quando ancora tutti gli altri aprivano con Berlusconi. Lo abbiamo fatto praticamente subito, appena abbiamo avuto le notizie ce lo siamo anche chiesti, continuiamo a parlarne. A me sembra, ascoltatore, che non sia oggetto di dibattito fra noi una cosa di questo tipo, cioè che il cordoglio, la rabbia, il senso di impotenza, l'orrore per la Fortezza Europa, l'orrore per il comportamento in questo caso della Guardia Costiera greca, ma sappiamo cosa è successo anche a Cutro. Ecco, non è che sono robe su cui secondo me ci possiamo confrontare tanto. Credo che abbiamo tutti più o meno la stessa sconvolta opinione. Posso sbagliare naturalmente, ma questo io tanti dovevo come risposta al tuo messaggio, che ovviamente mi ha toccato. Vediamo qualche altro messaggio che è in arrivo. Ci scrive Emilio: secondo me la morte di Berlusconi porterà sicuramente dei cambiamenti all'interno del governo, è presto per fare ipotesi, ma intravedo un'incombente egemonia meloniana. Schlein ha fatto bene, secondo Emilio, a partecipare al funerale di Berlusconi in modo asciutto e senza fronzoli, ora però deve essere più concreta e incisiva. Questo è quanto ci scrive Emilio, mentre Antonio, la pur brava Schlein, ci dice Antonio, ha perso un'occasione di civile resistenza, proprio come lei rappresenta. Pochi milanesi in Duomo, la sinistra non sarebbe, non è in un angolo se avesse evitato il funerale. Max Cignarelli ci chiede come mai così tanta differenza fra i commenti dei giornali italiani e i commenti di quelli stranieri. All'estero probabilmente intanto hanno meno, subalternità rispetto al personaggio, primo. Secondo, ne conoscono soprattutto gli aspetti più, chiamiamoli così, folcloristici, quelli del Bunga Bunga. Un giornale ha scritto Bunga Bunga, former PM dies. E quindi, diciamo, una cosa in più e una cosa in meno. Sicuramente la gran parte della stampa italiana, non parliamo delle televisioni, è stata molto molto subalterna rispetto al berlusconismo e ha fatto quadri dell'uomo che non erano lucidi, coerenti, non erano intellettualmente onesti. Arrivano tantissimi messaggi, però devo dare voce all'ascoltatore o ascoltatrice che è in linea in attesa da un po', ed eccoci qua, pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Sì, ciao. Sono Simone.
Ciao Simone, grazie che hai aspettato, vai.
Sì, sono della provincia di Milano. Senti, io quello che volevo dire non è proprio un'opinione, ma più un punto di domanda. È vero che Berlusconi era il capo di una forza politica, ma era il proprietario di un grande media italiano. E cosa faranno adesso loro? Manterranno la stessa posizione politica, le stesse trasmissioni?
Intanto dipende chi sarà il proprietario, perché per adesso l'han blindata. Il titolo ha smesso di salire a seguito della comunicazione che la proprietà è blindata, ma i giochi non sono fatti. Tra l'altro bisogna ancora aprire il testamento, se c'è, di Berlusconi, e se non c'è la situazione si incasina ancora di più, perché se non c'è testamento e quindi a tutti i figli va un quinto della quota non obbligata dalla legittima, si crea, diciamo così, un ribaltone nella proprietà. I tre figli di Veronica Lario avrebbero più quote rispetto ai primi due figli, che adesso fanno il bello e il cattivo tempo, cioè Marina e Pier Silvio. Insomma, la situazione è ancora aperta, però non sapendo chi è il proprietario è difficile capire che linea terranno Mediaset.
Ecco, quella è la mia domanda, è tutta lì, cioè il mio dubbio è quello lì. Cosa faranno quando saremo tutte queste informazioni, quando avremo tutte queste informazioni con cui hai detto?
Guarda, la mia impressione, ma ovviamente non è che voglio fare giornalismo di profezia, è che tutto si congela fino alle europee. Tutto, l'esistenza di Forza Italia, la proprietà di Mediaset, tutto congelato almeno fino alle europee. Questa è la mia opinione. Poi dopo ne vedremo forse delle belle, ma magari dico scemenze.
Va bene, era solo questo.
Grazie, ciao, buon...
Ciao, grazie.
Buon weekend, noi prendiamo un'altra delle telefonate che sono in arrivo. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Sono io?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, Giampaolo, guarda...
Giampaolo, buongiorno.
Buongiorno.
Non è che ti si sente benissimo, puoi togliere l'auricolare, far qualcosa che migliori il tuo audio?
Fatto.
Ah, ecco, molto meglio, vai.
Due cose veloci, dunque. La prima, secondo me, Schlein ha sbagliato in pieno ad andare. Si poteva fare, appunto, come ha detto l'ascoltatore prima, una resistenza almeno così, un pochino di dissenso, cioè andarci è stato pietoso, è stata una... Vabbè. La seconda considerazione è che, secondo me, è vero che probabilmente rimane tutto congelato fino alle elezioni, però... il fatto che se n'è andato Berlusconi farà andare più a destra il governo sicuramente, perché comunque sia, per come la vogliamo vedere,
Madonna, più a destra di così dove cavolo
sì,
va sto governo?
Va perché, per quanto secondo me è strano, per quanto tutto quello che si è detto sul Caimano sia vero, comunque, cioè, se io fossi un politico di alto rango e volessi parlare con l'opposizione, il più pacato comunque è Forza Italia. E per cui, lo so che sembra strano dirtelo, però voglio dire, da una parte c'è un Salvini, dall'altra c'è una fascista, e comunque io ho sempre visto Forza Italia come un movimento nato da interessi personali, da aiuti mafiosi, ma comunque il più liberista su tante cose, su temi ideologici, non ha mai detto niente.
Insomma, si è perso il pezzo più moderato di una coalizione di destra e quindi
andrà più a destra. Adesso è vero che c'è Tajani, ma Tajani bisogna vedere quanto regge, perché sai che tra l'altro è sicuramente il più moderato tra Salvini, Meloni e Tajani. Cioè, se prendi tre, l'unico con cui mi siederei a tavola a parlare di politica è Tajani.
Ma che noia, così... una sera intera con Tajani a parlare di politica?
No, una sera intera ci vuole una buona dose di
litigare con Meloni e Salvini, che annoiarmi con Tajani sbadiglio.
No, probabilmente sì, però cioè, riuscirei ad avere un dialogo più costruttivo. Cioè, quello che voglio dire è che se ne va l'ala più centrale,
ho capito,
adesso,
ho capito.
E adesso virano a destra senza problemi.
Grazie.
A te,
ciao. Buon weekend. Allora, ci sono due ascoltatori romani, Anna e Giancarlo, che dicono: a noi abbonati romani avrebbe fatto molto piacere partecipare alla festa, ma i prezzi degli alloggi erano inaccessibili. C'hai ragione, questo è Milano, ne parliamo tutti i giorni, i prezzi degli alloggi sono inaccessibili. Pensa che alcuni ospiti abbiamo dovuto, come dire, non solo gli alberghi costavano cari, bed and breakfast eccetera, ma proprio non ce n'erano più a un certo punto. Alcuni ospiti abbiamo dovuto farli dormire da amici, questo per dirti il casino che c'è a Milano, non è una situazione facile. Sì, allora arrivano altri messaggi, ma diamo voce alla telefonata che è in linea, perché anche lei. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Ciao, sei tu, sei in linea?
Ciao Lorenzo, velocissimamente abbonato. Vabbè, una sera intera con Tajani a parlare di politica, forse sotto sostanze. Senti, secondo me la Schlein ha sbagliato ad andare, proprio perché doveva dare questo segno di resistenza. E a me quello che mi dà rabbia, no, è che anche non essendo un votante dei 5 Stelle, però alle volte i 5 Stelle fanno quelle robe che io mi aspetterei che facesse un mio partito di riferimento di centrosinistra.
Ma tu, per esempio, il partito di riferimento ne hai votato uno di centrosinistra negli ultimi giri? Sei un astenuto?
Io negli ultimi giri, nell'ultimo proprio, ho votato per De Magistris, avevo votato per Potere al Popolo parecchi anni fa, diciamo pre-Renzi, già con molte remore avevo votato PD. Poi da Renzi in poi non l'ho più votato il PD, però arriva la Schlein, vediamo, no? Però poi adesso qui non è il microfono aperto sulla Schlein, ci mancherebbe, però se parliamo di varie mosse che ha fatto la Schlein è piuttosto discutibile, secondo me. Però quello che ripeto è, io non so se ti ricordi quando andò l'esponente dei 5 Stelle, credo forse nel 2018 o addirittura prima, al convegno di Rimini, no? Di CL, che gliele cantò in una maniera meravigliosa, e tu dici: ma cazzo, ma lo devono fare i 5 Stelle sta roba? Invece tutti gli altri vanno lì a baciare la pantofola. Non so come dirti,
Chiaro, poi, chiarissimo.
Ultima non so... considerazione, ah, velocissima. Ultima. Vai. Poi, che senso c'ha che dici, ok, giustamente tu hai fatto notare, non era facile smarcarsi, ok, non era facile. Però, secondo me, se la cosa è difficile perché puoi fare brutta impressione su chi? Su quelli di destra. Ma tanto quelli di destra voteranno comunque a destra. Invece io, che sono un ex votante del PD, se vedo che la Schlein fa una roba con le palle e non ci va, può darsi che lo torna a votare il PD.
Vabbè, ma guarda, io non faccio il politico, sì, non lo farò mai, e quindi, come tutti quelli che sono potenzialmente allenatori della nazionale, faccio finta di essere potenzialmente segretario del PD, io personalmente avrei mandato una alta delegazione con i capigruppo.
Anche questa non è male come idea.
E non sarei andato personalmente, esatto, ma non per mancanza di rispetto,
no, però
ma perché era evidente
comunque una differenza,
che quella cerimonia stava... diventando,
esatto,
un,
gli dava il giusto peso praticamente
di una fascia politica,
esatto, italiana. Esatto, e marcavi comunque
con
una differenza,
canali collegati contemporaneamente in diretta con le stesse immagini. Vabbè, grazie,
ciao. Grazie, grazie,
ciao, diamo voce a un'altra delle telefonate in arrivo. Pronto, ciao, buongiorno, chi
pronto?
Sei?
Pronto, ciao a tutti, ciao.
No, chi sei?
Ciao anche a te, Alessandro. Io sono un vecchio ascoltatore di Radio Popolare,
ma dacci anche
il nome, virgolette. Gaspare Michele, sì. Senti, allora, io sono d'accordo con l'ascoltatore che ha chiamato prima, anche con altri. Secondo me ha cannato la Schlein ad andare. Doveva mandare una rappresentanza, giusto? Basta. Proprio per far vedere che ne abbiamo mancato rispetto. Però doveva smarcarsi assolutamente da tutti quelli che sono andati lì al Renzi in testa, che lui era il caro amico di Berlusconi. E per cui ha fatto benissimo sia.
Va bene, però non focalizziamoci solo su questo, se posso,
sì,
perché sennò il microfono aperto prende la deriva.
Sì, no, ma infatti, diciamo,
io volevo parlare
benissimo
soprattutto di cosa succederà adesso secondo voi. Ho capito, la maggior, sì, parte di voi pensa che Schlein abbia sbagliato, un pochino lo penso anch'io, amen, non, sì, è una questione fondamentale. Quello su, sì, cui ho cercato di impostare, sì, il microfono aperto e sulla cui direttiva vorrei tornare, e se tu vedi qualche cambiamento del quadro politico al governo, all'opposizione, nella maggioranza.
Sì, cambiamento lo vedo sicuramente con lo spostamento ancora più a destra. Cioè, se prima il governo di destra, adesso dovremmo governare di estrema destra. E questo sicuramente perché verranno fatti fuori parecchi dei più moderati nella compagine governativa, e ci saranno molti esponenti, anzi diversi esponenti di Forza Italia che verranno cooptati dalla Meloni, questo sì.
Quindi si creerà un unico partitone, diciamo così, della destra estrema dove finisce Forza Italia, questa è la tua opinione, giusto?
Sì, questa qua è un po' la mia opinione, e comunque diciamo che poi facendo una considerazione l'ultima sulla tutta la bagarre che c'è stata, i cori degli ultrasinistri.
Chi non salta comunista è...
Sì, esatto, quelle cose lì, e allora, cose anche peggiori, perché sono state anche minacce serie verso chi è andato coraggiosamente in piazza con le magliette, che ha rischiato, non dico la pelle.
Ecco, io invece te lo dico, io non sarei andato, perché secondo me sì, un infatti, funerale, no, infatti, pur sempre un funerale,
hanno rischiato grosso quelli di Catrino.
Va bene, pur... grazie.
Va bene, comunque un saluto e diciamo auguri per la prossima edizione di Piano Pietre.
Intanto compraci qualche biglietto della sottoscrizione primavera, perché gli auguri sono importanti,
li prendo sempre,
ma la
sono
festa
sfigato.
La dobbiamo pagare poi l'anno
prossimo. Ovviamente non riesco mai.
Ciao. C'è un'ascoltatrice, ascoltatore, vediamo un po', ascoltatore Renato, che dice cambierà qualcosa nella destra, nel senso che nominati miracolati da Berlusconi, insomma cercheranno di mantenere una poltrona qualunque, e poi si chiede chi prenderà il posto di Berlusconi in Senato, e qui pone una questione, perché a Monza, dove Berlusconi è stato eletto, ci saranno le supplettive, cioè quelle elezioni che vengono fatte quando in un collegio uninominale viene a mancare l'eletto, o si dimette o appunto decede, e il nome che viene fatto, forse l'avete letto, è quello di Paolo Berlusconi. Nome che viene fatto anche per un'eventuale, diciamo così, successione simbolica almeno onorari ai vertici di Forza Italia. Sapete che Paolo Berlusconi finora non ha mai fatto politica direttamente. Tra l'altro c'è anche la questione del nome, perché Tajani ha annunciato che nel simbolo di Forza Italia rimarrà il nome Berlusconi, che è una specie di omaggio postumo, o se preferite specchietto per le allodole per prendere voti, o qualora Paolo Berlusconi dovesse fare un passo avanti, un riferimento al fratello. Allora, vediamo se c'è in linea questa telefonata. Pronto, ciao?
Pronto, ciao, ciao. Sono Nino.
Ciao, vai.
Allora, direttore, ciao. Senti, io vorrei ritornare sull'argomento principale e vorrei farti una domanda, in realtà, a posto di esprimere una mia opinione. La mia domanda è questa: ma realmente, secondo te, quanto fino ad ora nella politica governativa ha pesato il presunto moderatismo di Forza Italia? Cioè, io vedo che abbiamo avuto una politica delle, come dire, delle manifestazioni di politica in ambito fiscale strettamente di destra, delle posizioni sull'immigrazione strettamente di destra, una riforma della giustizia che fa inorridire e che viene presentata come omaggio a Berlusconi ed è assolutamente di destra. Ma secondo te non è già sufficientemente di destra questo governo?
Guarda, guarda, io sottoscrivo parola per parola tutto quello che hai detto. Infatti, quando gli ascoltatori, due ascoltatori che ti hanno preceduto, ha detto vedo un governo ancora più a destra, io mi sono detto ma questo governo è il più a destra della storia repubblicana, e non lo è solo nominalmente, lo è anche di fatto. Dopodiché, come si suol dire, una volta toccato il fondo è anche possibile scavare. Cosa si trovi scavando non lo so, in questo momento preferisco non saperlo, però il tuo pensiero è esattamente il mio, Amino.
Cioè, la stampa estera non parla di questo governo come un center-right government.
E lo so bene, anche noi a Radio Popolare ce lo siamo chiesto, quando tutti dicevano il governo di centrodestra,
no,
una delle nostre riunioni ha detto da oggi lo chiamiamo il governo di destra.
Il governo di destra. E grazie al cielo c'è Radio Popolare. Non rubo altro tempo, compro i biglietti dell'operazione primavera, vi voglio bene, ciao.
Grazie, 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 prendiamo un'altra telefonata, pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto? Ciao Domenico, direttore, buongiorno.
Ciao Domenico, giusto, ho capito bene?
Sì Domenico, ti chiedo scusa agli ascoltatori, ma sono in vivo voce, in auto sto guidando.
Ma ti si sente decentemente, quindi puoi parlare, vai.
Perfetto, allora intanto ringrazio per la festa che c'è stato questo weekend, che è tornata la festa del 2019, l'ultima.
Era festa.
In pieno, perfetto, bella, meno male. Meno male.
Bene. Ma sei venuto, ti sei divertito, quindi hai fatto qualcosa.
Sì, 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 sì.
Un panel
sì,
che ti è piaciuto, un incontro che ti è piaciuto, un concerto, qualcosa.
Allora, ovviamente sono un Sunday bluesiano, per cui ovviamente il concerto finale è stato bello.
Pioveva?
Cioè, bene. L'ho beccata, però sono andato via quel minutino prima di beccarla.
Siamo stati fortunatissimi fino a domenica alle 8, poi dopo...
Sì.
Va bene, dai, adesso vai con la tua opinione sulla vicenda.
Velocissimo. Allora, sulla vicenda, sgancio la bomba. Non sono né pro né contro della Schlein che va...
No, ma dai, non parliamo di questo, l'abbiamo già detto. Parliamo di quello che succede adesso.
Per un semplice motivo lo dico. Perché il PD non ha una linea politica, punto. Mm-hmm. Chiuso quel capitolo, quindi non sanno nemmeno loro cosa devono fare. Chiuso quel capitolo, diciamo che secondo me non cambierà niente dal punto di vista del centro-destra, lo chiamiamo centro-destra, perché non è nemmeno comprensibile chiamarla completamente destra, secondo me.
Io non sono mica d'accordo con te. Comunque, cosa ci
sta
di moderato
in
questo governo? Io fatico a vederlo. Cosa c'è di moderato? A me sembra tutti gli estremisti.
No, non c'è la moderazione, ma perché? Perché la destra italiana in questo momento rappresenta quello che è l'Italia media, un'Italia abituata al pagnottismo, un'Italia favorevole al qualunquismo, e quindi praticamente hanno sparato direttamente nel barile della pancia del paese e continueranno ad allargare quel barile.
Va bene, ma anche siccome la ragione non basta averla, bisogna anche farsela dare coi voti, tu cosa faresti se fossi all'opposizione o per cambiare questo consenso? In fondo non è che gli italiani sono tutti fascisti, hanno votato anche
di sinistra. Parlerei applicherei temi strettamente di sinistra.
Tipo? Che non di due.
Tipo, ritorno dell'articolo 18, ne parla 18? Qualcuno. Contrasto alla mafia, ne parla qualcuno.
E con questo governo
contrasto all'evasione, ne parla qualcuno.
Va bene. Sembra. Va bene. Posso dar voce a un'altra chiamata e salutarti?
Sì, certo, assolutamente.
Ciao,
buongiorno.
Ciao, ciao, ciao. Pronto, ciao, buongiorno. Chi sei?
Pronto, ciao, sono Giovanni.
Ciao, Giovanni, vai. Oh, solo maschi oggi. Manco una... Non so come mai.
Magari compenseranno più tardi.
Mi sento un po' in una squadra di calcetto. Vabbè, dai, vai.
No, in parte sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore, in generale sulla domanda quanto cambierà in seguito al funerale di Berlusconi. Penso che politicamente fosse trapassato già da un po', nel senso che dal punto di vista del panorama politico appunto si era già destrizzato, come purtroppo vediamo quotidianamente da tempo. Penso che tutto sommato l'occasione dell'evento ovviamente venga colta ancora dalla destra, perché la celebrazione anche a livello di immagine è una cosa che comunque Berlusconi ha avuto il merito, se vogliamo, di cogliere sempre nella sua carriera politica. Un po' ha ripreso, se vogliamo, quell'insegnamento che avremmo dovuto avere noi per primi, di sfruttare anche cercare un'egemonia culturale in primis. E lui purtroppo, per quanto sia una cultura che non condividiamo e non ci piace, questa egemonia l'ha costruita, e il suo merito è stato proprio che quando è sceso in campo, come si dice, ha allargato
l'elettorato.
No, no, non faccio la storia, però io penso che sì,
verso il domani.
Come diceva l'ascoltatore prima, riportare i temi che vivono le persone, a partire dal lavoro, ma senza chiamarle con il titolo che piace a noi, cioè l'articolo 18. Parliamo della precarietà che si vive nella provincia, nelle piccole imprese. Cioè, questa cosa qui significa tornare a parlare non con l'elettorato attuale che vive del meno del 50% degli
elettori.
Con quello che si astiene, perché o si ricostruisce un nuovo panorama di elettorato, non di politica già presente. Riportiamo alla democrazia e alla partecipazione chi la democrazia e la partecipazione l'ha abbandonata.
Io sono convinto che anche fra i nostri ascoltatori di Radio Popolare, che per il solo fatto che ci ascoltano sono molto probabilmente di sinistra, ci sono tantissimi astenuti, di questo sono assolutamente convinto, anche quando
sicuramente.
Senti, grazie, ciao, fammi leggere qualche messaggio. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Allora, fatemi leggere qualche messaggio che ne ho letti pochissimi. Ci scrive Antonio che Paolo Berlusconi non sa parlare, quindi è difficile che prenda qualche ruolo politico. Ci scrive Giacomo, a proposito di cose che possono succedere: la destra senza Berlusconi sarà meno liberal conservatrice, più nazionalista e reazionaria, e questo avrà ripercussioni sul posizionamento della maggioranza italiana in Europa, dove rischiamo l'isolamento. Ecco, questo che ha detto Giacomo secondo me è uno dei temi, nel senso che nel bene e nel male Tajani, il gruppo lì di Berlusconi, paradossalmente, lo so, si faceva in qualche modo garante della presunta natura di centrodestra del governo rispetto all'Europa. Adesso questa roba non c'è più. Diamo voce a questa telefonata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto,
ciao.
Sono io.
Ciao, ciao, un altro maschio. Oh, oggi manca una donna ci telefona, sono molto depresso. Vai, vai comunque. Non ce l'ho con te, poveretto. Vai, chi sei?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, parla.
Ah, allora, io sono Ferruccio. Senti, io credo che continuerà accelerando il processo di fascistizzazione dello Stato. Quello che è avvenuto è stato una cosa grandiosa per la destra, senza di fatto nessuna opposizione. C'è stato un rettore di università che si è opposto al lutto nazionale.
Tommaso Montanari.
Ecco, c'è stato a Genova uno che ha scritto una frase sul muro della regione.
Dai, sii tocchi... rapido che voglio dar voce all'ultima telefonata dopo, se puoi.
No, nel senso che qua stanno andando tutti in questa direzione di prendere i soldi dallo Stato, darli ai padroni per pagare gli straordinari, per pagare queste robe qua, e prendere i soldi dalla gente. E la gente è tranquilla, è contenta, tutta l'opposizione a Berlusconi non ha avuto nessuno spazio all'interno di queste giornate.
Vabbè, c'eravamo noi in Radio Popolare, no? Dai, su, mettiamola così. Senti, grazie. Ti posso salutare che do voce all'ultimissima telefonata. Rapida, rapida, rapida. Ciao, buongiorno, chi sei? Pronto?
Pronto?
Sì, sei in linea. Rapido, rapido, rapido.
Sì, io mi chiamo Marco, io temo che un po' si vada ulteriormente verso destra perché diciamo Berlusconi nel male assoluto che era almeno non urlava su certi temi del tipo la lotta ai cosiddetti clandestini, cioè gli immigrati che poveretti arrivano qui.
Allora, i temi per, da insomma, cui sappia. Ripartire secondo te sono?
Dicevi. I temi da cui ripartire sono la sostanza delle cose, cioè non perdiamo tempo sempre a chiedere alla sinistra di fare cose impossibili in un paese cattolico bacchettone, tipo opporsi ai funerali di Stato. Partiamo dalle cose concrete, tipo appunto la lotta per diciamo, un salario decente, la lotta per un salario minimo, che è il minimo, perché c'è anche negli Stati Uniti, c'è anche in fior di paesi capitalisti, quindi perché in Italia non si può avere un salario minimo? Insomma, sulle cose di sostanza, tra le cose di sostanza vorrei anche dire un avanzamento culturale, perché secondo me è inutile che si chieda all'opposizione cose appunto impossibili in Italia e non si faccia nulla, si faccia poco, per un pochettino, per aprire la mente alla gente, perché questi funerali paradossalmente sono state una buona cartina al tornasole per capire ancora che mentalità terrificante c'è nella mente di molti, cioè è ancora l'idea che chi vince le elezioni piglia tutto, ancora
va
l'idea
bene, ti
che...
devo lasciare perché sennò ci fa okay. Taglia la pubblicità, scusami, grazie ovviamente del tuo intervento, tra l'altro anche altri ascoltatori, qui c'è Ennio che dice che la cosa più importante adesso è ripartire dalla rialfabetizzazione, cioè la rialfabetizzazione dopo le macerie culturali lasciati dal berlusconismo, ma siccome bisogna sempre chiudere con qualcosa di ottimistico, vi lascio con il messaggio di Nicoletta. Ragazzi, su col morale, hanno perso il bancomat e hanno una FIFA boia.